Grano è realizzato con il supporto di Bitpanda, l'app che ti permette di investire qualsiasi cifra tu voglia, anche solo un euro, scegliendo fra oltre 1000 asset digitali, tra cui azioni, ETF, Bitcoin e criptovalute, 24 su 24, 7 giorni su 7.
Mi piacerebbe capire un attimino appunto delle possibilità dei piccoli investimenti che non abbiano grosso rischio e che siano gestibili anche a una persona come me che non ha conoscenze in questi settori, oppure capire anche a chi affidarmi, perché ormai vedo che ci sono un sacco di app che consentono di fare queste cose, ci sono un sacco di appunto siti dove ci sono consigli più o meno specifici. Oppure come anche trovare un consulente finanziario di fiducia, lo trovo in banca, non lo trovo in banca, lo trovo online, come faccio a capire se fidarmi o meno? Insomma, le domande sono tante. In linea di massima mi piace appunto l'idea di una prospettiva dove ho una gestione anche in prima persona, ecco, capire io come muovermi verso questi risparmi.
Ciao, sono Mia Ceran e questo è Grano, il podcast in cui si parla di quel tema scomodo e imbarazzante che a volte si insinua nelle nostre relazioni e muove le nostre vite, i soldi. Quella che avete sentito è la voce di Alessia, medico specializzando che come molti ha investito tanto nella propria formazione, non solo per pagare l'università, le tasse, ma anche per vivere in una città che non era la sua o per pagare la rata della macchina.
Sono sempre riuscita ad arrivare a fine mese bene, tranquillamente, ma finendo completamente tutti i risparmi. Anche perché, ad esempio, tanto per fare un piccolo preambolo, si dice, della specializzazione, il test è nazionale, quindi molti di noi entrano in un posto che è lontano da casa. E quindi, ad esempio, io ho avuto negli ultimi anni l'affitto, ovviamente non avevo ancora comprato una macchina una volta entrata in specializzazione, quindi ho dovuto comprare una macchina. Diciamo che le spese sono state tante. In più c'è anche da dire che, ad esempio, noi non abbiamo né tredicesima né ovviamente quattordicesima, e dei soldi che prendiamo parte, direi anche una buona parte, vengono restituiti per le tasse universitarie, e abbiamo l'iscrizione all'ordine dei medici e l'iscrizione all'ente previdenziale, quindi diciamo che le uscite sono molte.
Oggi per la prima volta nella sua vita Alessia ha la possibilità di mettere qualche soldo da parte, ma come si investono delle piccole cifre per farle fruttare? Questa è la domanda che ci facciamo in questa puntata di Grano insieme ad Alessia.
Attualmente sto finendo il terzo anno di specializzazione, anche se momentaneamente in pausa per la maternità. Finora diciamo che il mio percorso mi ha portato a avere diciamo un rapporto col denaro che è stato non dico conflittuale, però diciamo che non mi ha consentito nel corso degli anni di risparmiare o comunque avere una gestione del tutto così soddisfacente. Diciamo che come medico specializzando abbiamo una borsa di studio e questo complica un pochino le cose, perché oltre alla difficoltà di gestione nostra, diciamo chiamiamolo stipendio, ma è una borsa di studio, ci sono anche delle difficoltà oggettive, perché ad esempio abbiamo delle difficoltà nell'ottenere finanziamenti o mutui perché siamo equiparati a studenti, quindi diciamo che è una situazione un po' singolare confronto a un classico stipendio che complica ancora un pochino le cose.
Alessia in banca a chiedere un mutuo c'è andata, ma al tempo aveva soltanto la borsa di studio e questo la equiparava ad uno studente, non adatto quindi a chiedere un finanziamento per comprare una casa.
Abbiamo fatto un tentativo per accedere all'erogazione di un mutuo, però non è andato a buon fine, in quanto appunto noi siamo equiparati come medici specializzandi a studenti e non a lavoratori, e quindi il mio non risultava come un reddito, ma appunto vista la cifra che chiedevamo, il solo reddito del mio compagno, che essendo libero professionista diciamo non è neanche lui l'ideale per una banca, ci ha portato a non ottenere appunto il mutuo. Abbiamo quindi optato per un affitto e per ora va bene così.
Ricapitolando, il mutuo per comprare una casa è un miraggio, perché la borsa di studio, che di fatto è uno stipendio, davanti ad una banca fa di Alessia una semplice studentessa non adatta a stipulare un contratto così vincolante. Però negli ultimi anni di specializzazione si può essere assunti a livello ospedaliero e quello è un contratto da dipendente, oltre alla borsa di studio, che riaprirebbe gli scenari. Cosa che ha portato Alessia a interrogarsi su come si possano investire i propri risparmi oltre che in un mutuo.
Allora, adesso che appunto per la prima volta, come dicevo, potrei avere qualche soldo a fine mese, stavo cominciando a pensare come risparmiarli, perché ripeto, non sono la maga del risparmio sicuramente, e allo stesso tempo, visto che è un'occasione più unica che rara che nel corso della vita una persona abbia due stipendi, non avendo grosse conoscenze ad esempio di conti deposito o di piccoli investimenti, proprio mi mancano le basi per comprendere dove accumulare questo gruzzoletto e cosa farne.
Come nella tradizione di grano, partiamo dai conti in tasca. Quanto ha da investire Alessia?
Diciamo che abbiamo fatto molte volte, magari con i colleghi, il calcolo della cifra netta che ci resta in mano, levando l'iscrizione all'ordine dei medici, l'assicurazione, l'ENPAM, che è l'ente previdenziale, le tasse universitarie, e si arriva a una quota di 1.200 all'incirca. Per quel che riguarda il nuovo stipendio che si sommerà alla borsa di studio, sono all'incirca 2.500 euro, quindi diciamo che io nel prossimo anno, e verosimilmente spero anche per l'ultimo anno, in quanto il contratto che ho è annuale, ma si spera che si rinnovi anche per l'ultimo anno di specializzazione, dovrei avere un'entrata di all'incirca 4.000 euro al mese, quindi ripeto, un'occasione più unica che rara, penso, nella vita. Sui 1.000 euro, 1.500 vorrei metterli via. Mi piacerebbe capire un attimino la possibilità dei conti deposito, perché conoscendomi, l'idea che questi soldi non transitino magari nemmeno per le mie mani, ma finiscono direttamente in un conto deposito in maniera magari automatica, mensile, è un'idea che mi piacerebbe. Quindi mi piacerebbe capire un attimino appunto delle possibilità dei piccoli investimenti che non abbiano grosso rischio e che siano gestibili anche a una persona come me che non ha conoscenze in questi settori, oppure capire anche a chi affidarmi, perché ormai vedo che ci sono un sacco di app che consentono di fare queste cose, ci sono un sacco di appunto siti dove ci sono consigli più o meno specifici, oppure come anche trovare un consulente finanziario di fiducia. Lo trovo in banca, non lo trovo in banca, lo trovo online, come faccio a capire se fidarmi o meno? Insomma, le domande sono tante. In linea di massima mi piace appunto l'idea di una prospettiva dove ho una gestione anche in prima persona, ecco, capire io come muovermi verso questi risparmi.
Questo podcast nasce per parlare schiettamente di soldi, un tema che spesso ha un peso importante nella nostra vita, ma anche per dare consigli pratici. Quindi proveremo a fare questo viaggio con Alessia, cercando di dare gli strumenti principali per muoversi nella giungla dei piccoli investimenti. Tendenzialmente la prima domanda che un consulente finanziario ci farebbe è questa: qual è la tua propensione al rischio?
La mia propensione al rischio, devo dire che basta, visto che sono dei risparmi che avrò per la prima volta nella vita, l'idea di rischiare di perderli non mi entusiasma. Mi piacerebbe avere piuttosto la prospettiva di avere un guadagno minore su eventuali interessi, ma con una certezza di non trovarmi a zero, ecco.
Altra classica domanda: che cosa speri di ottenere con questo investimento? Nel caso di Alessia, il sogno del mutuo non è completamente svanito.
Ho pensato di mettere da parte questo gruzzoletto che spero di ottenere nell'arco di appunto un annettino, un anno e mezzo, per l'anticipo del mutuo, e quindi magari a confronto del nostro tentativo, come gli altri ragazzi che avevano fatto una delle puntate precedenti, di richiedere un mutuo al 100%, di richiedere a questo punto magari un mutuo all'80% o 90%.
Per cercare di dare una mano alla protagonista di questa storia e a tutti coloro che ci hanno scritto chiedendo come ci si muove nei piccoli investimenti, abbiamo invitato in questa puntata di Grano l'esperto Antonio Porzio, che è un controller specialist e esperto di finanza. Buongiorno Antonio, partiamo subito con un chiarimento. Che cosa vuol dire investire e da dove si comincia?
Investire, per usare un linguaggio in realtà che possono capire tutti, è un processo che ha l'obiettivo di far crescere i nostri risparmi. D'altronde, lasciarli fermi sul conto corrente non ci cambia tanto e anzi, con l'inflazione galoppante è addirittura sconveniente. Quando vogliamo iniziare a investire e ci rivolgiamo alla nostra banca o al nostro consulente finanziario, quello che ci viene normalmente proposto è una serie di titoli e strumenti finanziari che si trovano in borsa. Partiamo col definire che cos'è la borsa. La borsa è in realtà un luogo virtuale dove vengono negoziati asset di vario genere attraverso diversi strumenti finanziari. Vediamolo un pochino come se fosse un vero e proprio mercato in cui tutti possiamo essere o acquirenti o venditori. Gli acquirenti sono disposti a spendere denaro per comprare titoli, mentre i venditori hanno in realtà l'obiettivo di ottenere denaro in cambio dei propri strumenti.
Quali sono i principali prodotti che esistono su questo mercato virtuale, che poi sono quelli che ci vengono proposti dalla nostra banca o dal nostro consulente finanziario?
Non è facile fare una classificazione di tutti gli strumenti finanziari presenti sul mercato. Iniziamo dicendo che possono essere distinti in due macro categorie, gli strumenti regolamentati e quelli non regolamentati. Visto il tema di oggi, farei una veloce carrellata di quelli regolamentati e definiti dal testo unico della finanza. Partiamo con le più famosissime azioni. I titoli azionari sono quote di capitale di una società. Quando li si acquista, quindi, si diventa veri e propri proprietari di una porzione della società stessa. Non pensiamo perciò alle azioni come una puntata al casinò. Noi stiamo acquistando una quota di una società vera che produce ricchezza vendendo prodotti e o servizi. E generalmente possiamo dire che l'andamento positivo o negativo di un titolo azionario dipende grosso modo dalle aspettative che gli investitori hanno sulla società in questione e sul suo business. Ma è proprio per via anche di questo legame tra l'azione e la società stessa che il rischio che un azionista corre è abbastanza chiaro. Essendo dei veri e propri soci, forti perdite o addirittura il fallimento dell'azienda possono determinare la perdita di tutto il nostro capitale investito.
E le obbligazioni invece?
Le obbligazioni, che sono un titolo di debito. Le obbligazioni vengono emesse da una società o da un ente pubblico e conferiscono a noi che le acquistiamo il diritto di essere rimborsati della somma investita alla scadenza, ottenendo anche un interesse sul capitale che abbiamo prestato inizialmente. Gli interessi possono essere periodici, si dividono a tasso fisso o a tasso variabile, oppure pagati tutti alla fine. Vediamola proprio così. Acquistare un'obbligazione significa prestare soldi all'emittente. Sebbene sia uno strumento per definizione più sicuro delle azioni, in quanto in caso di fallimento viene soddisfatto prima l'interesse dell'obbligazionista e successivamente quello dell'azionista, è ovvio che anche l'obbligazionista, nel caso in cui l'emittente non sia in grado di onorare il proprio debito alla scadenza, corre il rischio di perdere il proprio denaro.
Quindi la differenza tra azione e obbligazione è che il denaro che investi in obbligazioni a un certo punto deve esserti restituito. Sull'azione invece non è detto che ciò avvenga, a meno che non si vendano le azioni stesse. Mentre esistono anche strumenti più complessi, giusto?
Strumenti più complessi invece sono i derivati, come ad esempio future, swap o opzioni. I derivati sono strumenti più complicati che derivano il proprio valore, e da qui prendono il nome, dall'andamento di un altro asset finanziario, come ad esempio valute, materie prime, azioni, eccetera. E data la loro complessità, sono strumenti utilizzati consapevolmente per lo più solo dagli addetti ai lavori, con finalità che possono essere o di copertura o speculativa.
Cosa sono invece i fondi?
Direi ultimi, ma non meno importanti. Anzi, sui fondi poniamo maggiore attenzione dato l'intento di oggi di parlare di investimenti di piccoli risparmiatori. Questo perché sono il modo più semplice e sicuro per investire e diversificare. I fondi sono detenuti da più fondisti che acquistano una quota del patrimonio collettivo e la gestione di questo patrimonio è a carico delle società di gestione del risparmio, che avviano il fondo, lo regolano, ne gestiscono il portafoglio. I fondi si dividono principalmente in due categorie, attivi e passivi. Un fondo si considera attivo quando il gestore assume delle scelte di investimento allo scopo di generare un extra performance. Questo viene fatto attraverso un costante lavoro di ricerca, di analisi e di selezione che porta il gestore a scegliere dei titoli finanziari, degli strumenti finanziari rispetto ad altri. Un fondo, invece, si dice passivo quando la gestione di questo è limitata a copiare l'andamento di un indice di riferimento. I famosi ETF di cui tanto sentiamo nominare non sono niente meno che dei fondi passivi in realtà.
Quindi il fondo mette insieme tante risorse di tanti piccoli diversi risparmiatori e li investe in modi diversi. Nel caso del fondo passivo copia quasi a specchio un mix di titoli finanziari che operano già insieme sul mercato. Ecco. Venendo invece alla nostra ospite di oggi, ad Alessia, ci ha menzionato i piani d'accumulo. Ci sapresti dire che cosa sono e come si inseriscono in questa panoramica che ci hai fatto?
I piani di accumulo in realtà non sono altro che una modalità, un modo di investire, e funzionano più o meno così. Ogni lasso di tempo, deciso in fase di pianificazione, solitamente ogni mese, una parte dei propri risparmi viene investita in una serie di strumenti finanziari. Il mix, che può essere fatto, come abbiamo visto, di tutti questi strumenti finanziari, di fondi, di azioni, obbligazioni e quant'altro, viene definito dalla banca o dal nostro consulente finanziario in base alle nostre preferenze. Ad esempio, quanto siamo disposti a rischiare o quanto vogliamo essere invece conservativi. Il piano di accumulo è ideale per i piccoli investitori perché ci permette di iniziare con piccole quantità di denaro, ci permette di diversificare il rischio temporale e ci permette di sfruttare l'interesse composto, come ha chiamato Einstein l'ottava meraviglia del mondo.
Ci sono una serie di buzzwords e di parole che sentiamo spesso, ma di cui sappiamo poco. Ad esempio, che cosa ci sai dire del crowdfunding immobiliare?
Anche qui si tratta di una modalità di investimento, in questo caso nuova e che si è sviluppata direi ma abbastanza di recente. Come possiamo immaginare dal nome, riguarda ovviamente il settore immobiliare. Di fatto è un modo diverso di investire negli immobili rispetto al classico comprare casa. È sì più remunerativo, ma è anche più rischioso. Questo perché nella pratica consiste nel mettere i propri risparmi per finanziare progetti imprenditoriali legati al settore immobiliare. Vediamolo un po' come finanziare una startup o un'azienda nuova. È una scommessa e pertanto è molto rischiosa e non rientra negli strumenti classici. Per questo motivo è sempre buona norma affidarsi a un consulente di fiducia per capire se è la scelta giusta per noi. Per alcuni lo è, per altri no, dipende ancora una volta dalle proprie preferenze e dalla propria propensione al rischio.
Certo, ci dici a cosa stare attenti quando si investe?
La cosa più importante sicuramente è non improvvisarsi esperti del tema, perché le dinamiche di mercato sono complicate e imprevedibili e si può veramente arrivare a fare dei grandi errori di cui poi ci se ne pente amaramente. In generale la diversificazione è il principio chiave del buon investitore. Mai puntare tutti i propri risparmi su un unico titolo, mai puntare tutti i propri risparmi su un unico strumento finanziario. Se si vuole rischiare un po', si può fare, ci si può magari anche divertire, ma con una piccola somma di denaro. Come detto prima, ci tengo a sottolinearlo, è buona norma rivolgersi a un professionista, a un esperto, per fare in modo che il modo in cui investiamo sia sano.
Che cosa intendi per investimento sano?
Personalmente ritengo che l'investimento sia importante per proteggersi e assicurarsi finanziariamente. Vediamola come una sorta di regalo che stiamo facendo a noi stessi del futuro. Dato che però viviamo nel presente, l'investimento deve essere appunto sano. Con sano intendo che se anche solo una minima parte del vostro capitale investito non vi fa dormire sonni tranquilli, allora forse è bene prendere in considerazione proprio se investire o meno. Magari questo non fa per noi e va bene così, cioè fortunatamente non abbiamo tutti la stessa propensione al rischio e non siamo tutti uguali e ognuno ha il proprio equilibrio. Dato questo, però, l'investimento sano è l'investimento che riguarda parte del proprio capitale che si è disposti a perdere. Non quella che ci serve per mangiare, non quella che ci serve per far fronte a spese impreviste. Ricordiamoci che l'investimento parte sempre da un'ottima gestione del risparmio e mai viceversa. A maggior ragione si deve investire somme per le quali si è disposti a sopportare la volatilità, che detto in modo semplicissimo è l'oscillazione repentina tra gli andamenti positivi e negativi. Ovviamente viene semplice sopportare quelli positivi, più complicato è farlo quando la borsa ha un andamento negativo per un lungo periodo. E non bisogna assolutamente pensare che questi periodi siano rari. Solo nell'ultimo millennio mi viene in mente il meno 40% delle borse americane nel corso del 2000 con lo scoppio della bolla .com, la crisi del 2008 dove i principali mercati azionari perdono dal 30 al 50% del loro valore, la crisi del debito sovrano del 2011, oppure anche a causa della recente crisi sanitaria del coronavirus nel marzo 2020, i titoli azionari globali hanno visto una flessione di almeno il 25% e nella maggior parte dei paesi del G20 anche addirittura arrivando anche al 30%. Questo elenco non è per disincentivare l'investimento, anzi, come ho detto prima, è una fase molto importante. L'ho voluto fare però per far comprendere a chi ci ascolta che il mercato non è un posto dove metti i soldi oggi e domani ti svegli con un 5-7% in più sul conto.
Bene, fai bene a ricordarlo. In chiusura, concetti chiave da tenere a mente quando si vuole iniziare a investire i propri risparmi?
Un'ottima finanza personale e gestione delle entrate, pianificazione, pazienza, diversificazione e limitazione dei costi finanziari che possiamo chiamare ricorrenti.
Chiarissimo. Grazie Antonio.
Grazie a te Mia, spero di essermi spiegato, spero di aver fatto capire a chi ci ha ascoltato oggi qualche cosa e buona giornata a tutti.
Grazie a tutti voi per aver seguito questo episodio di Grano, vi ricordiamo che potete scriverci suggerendo i prossimi temi a grano@willmedia.it. Buona giornata.
Grano è realizzato con il supporto di Bitpanda, l'app che ti permette di investire qualsiasi cifra tu voglia, anche solo un euro, scegliendo fra oltre 1000 asset digitali, tra cui azioni, ETF, Bitcoin e criptovalute, 24 su 24, 7 giorni su 7. I termini ETF e azioni si riferiscono alle Bitpanda Stocks, contratti derivati il cui prezzo replica quello di un asset sottostante. Investire comporta il rischio di perdere il capitale investito. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Condizioni su bitpanda.com.